Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Gino Moreno con Brief Exchange tra le nostre novità qui su Radio Rock, le nostre 15 novità che si possono votare sul nostro sito internet radiorock.it. A Dale piace questa qui, scommetto?
Assolutamente sì.
Ma che se strilla questa di prima mattina, che se strilla. Mi sembra quella che mi abita al piano di sopra, sì. Quando litiga col marito, lei rimane sopra e il marito sotto. Che te strilli.
Ma non è che quella, così.
Non è che quello che abita sopra, piano di sopra, magari è Cino Moreno.
Guarda, non lo so, ma
si chiama Moreno.
Pipalle. Guarda,
controlla se sul citofono si chiama Moreno per caso.
Ma dovrò vedere il marito come si chiama.
Come si chiama il marito?
Pensa, Moreno Cino.
Moreno Cino.
Moreno?
Che tu sul citofono hai tirocchi Alessandro. Moreno, sei tu Moreno? Era, magari era Cino Moreno. Scoop, no? Maria Sole abita nello stesso stabile di Centocelle. Abiti tu, Maria Sole?
No, io no.
Allora, dicevo.
No, io abito.
Tu abiti
Maria Sole, abito
lui ha detto Centocelle.
Palmiro Togliatti e Centocelle.
Dove abiti?
Io abito a Prati.
Ah, nei Prati.
Sono a Prati.
Bella,
in mezzo a un prato.
Che ti dico, bella, libera e imprevedibile. Vabbè.
Sono libera e imprevedibile.
Ho perso, ragazzi, il foglietto dove mi ero segnato i risultati pronostici.
Sono contento perché io ho azzeccato, eh.
Sì, tu hai azzeccato. Avevi detto che l'Argentina vinceva il mondiale, quindi l'Argentina,
no, amici argentini, scusate.
Ti farò l'Argentina perché è la nazionale che secondo me ha più possibilità, più chance, fuori via. Via. Pensa che se oggi vince l'Islanda,
porca miseria,
l'Argentina è fuori dal mondiale.
Quindi
oggi c'è Islanda.
Invece avevo
Nigeria.
Detto proprio 3-0 per la Croazia.
Lo
ma
sai che, sai che mi sa che è vero?
No, che mi sa,
no.
È proprio vero.
Ma no, l'avevo detto io 3-0.
Secondo me tu sei proprio il tipo, a proposito di invidia, tu sei proprio il tipo, Alessandro, che straccia il foglietto, lo butta via per non far scoprire,
Emilio,
per lasciare sempre nel dubbio il fatto che Maurizio possa aver azzeccato 3-0 il pronostico. Hai vinto dei danari, tra l'altro, e hai vinto anche una Hyundai Coupé. Lo so perché, vabbè.
Una Tiburon.
Sull'invidia al femminile, io ho una cosetta, no? Cioè, io credo che l'invidia sia un sentimento completamente e totalmente umano. Quindi in realtà ce l'hanno gli uomini e ce l'hanno le donne. E per quanto riguarda il fatto che sia sana o meno sana, anche lì il confine è labile, nel senso che fino a un certo punto è sana, è naturale, è umano.
Quando ti sprona, soprattutto
quando ti sprona a fare meglio, però forse lì non è nemmeno tanto invidia, no? Poi a un certo punto, quando comincia a diventare effettivamente aggressiva, comincia a diventare una roba che ti fa star male a te in primis, e allora lì secondo me.
Però la patologa partiva da un discorso
sopra.
Per cui l'invidia,
la
come
patologa,
dici te, accomuna uomini e donne. Nel caso delle donne, in realtà scatena, dice, un meccanismo che tra le donne è molto frequente, cioè la litigata e la messa in discussione del rapporto anche tra amicizie presumibilmente molto forti.
Ma perché non è mai successo tra gli uomini sta roba? Io l'ho sentito.
Ecco qua, i falsi buonisti francesi. Ecco cosa siete.
Messe in discussione dopo.
Ma molto
dopo
meno rispetto alle donne, ragazzi.
Ma chi lo dice molto
ma cosa
meno?
Ma lo dico io.
Ah, dici te.
Bene.
Ok, allora molto bene.
Francesi.
Dunque, la scienziata ha detto così perché è invidiosa delle donne. Ciao a tutti, scrive Floriana. Poi Francesca ci manda un bacio. Poi sentiamo ancora, vai.
Io penso che esista l'amicizia tra uomo e donna, ma esiste principalmente.
Un altro tema, però.
Sempre secondo me,
quando
almeno tra uno dei due non ci sia un interesse.
Cioè, ma questo in generale.
No, però se c'è nell'altro l'interesse, scusa, se c'è nell'altro non è amicizia, è appunto è interesse. Cioè,
però secondo te dopo un po' non si tramuta. Cioè, io ho interesse nei tuoi confronti, no? Tu no, mettiamo.
Tu hai interesse nei miei confronti?
Io voglio proprio farti tantissimo male nel deretano.
Tra l'altro, Alessandro, se questa è la tua vera ambizione, la dovresti palesare. Cioè, dovresti palesarla. Io sono dell'idea.
Non è detto che.
Ragazzi, i rapporti devono essere. Basta con questa storia, il corteggiamento.
Ma perché io vengo là dietro, secondo te?
Lo so.
Che faccio? Pam pam.
Perché? Stamattina però non mi è toccato il culo.
Ancora
ho notato questa cosa. Mi dà molto fastidio.
Vi siete toccati il.
Io mi sono toccato il culo solo, però. Cercando quel foglietto.
Perché come ricordavamo qualche tempo fa, loro si saturano la mattina. Faccio.
No, io non tocco. Io non tocco.
Allora, scusa, Emilio.
Mi fa schifo toccare qualsiasi cosa.
Emilio, come tutte le mattine, è venuto lì e mi ha fatto sul pisellino.
Era un bijou questa trasmissione, me l'avete rovinata a forza di parlare pisellini di invidia, invidia del pene e roba di questo genere.
Schifo.
Mi fate schifo, voi siete i classici uomini con il righello in mano.
Francesi.
Francesi, tra l'altro.
Poco
tra l'altro, francesi, Depeche Mode, se non sbaglio vuol dire moda pronta. Allora, no, ti dicevo, dirle le cose, dirle in faccia. Allora, ho voglia di andare a letto con te, Maurizio.
Mi piaci.
Oppure...
Mi piaci,
Alessandro. Cioè, capito, le cose... perché sarebbe il mondo, sarebbe un posto molto migliore se si dicessero le cose esattamente...
Si rovinano i rapporti con la verità, io te lo dico.
Non importa, tanto si sarebbero rovinati comunque.
Forse
allora,
sì.
Ah, roviniamoli subito.
Io e te siamo amici, no? Io scopro di... che voglio, ho voglia di... in realtà non ho voglia di essere amico tutto, ho voglia di scoparti, no? Dico per dire. E allora vengo da te e ti dico, Maurizio, voglio andare a letto con te, no? E tu mi puoi dire sì o no, però almeno le cose sono chiare. Hai rovinato l'amicizia. Ma che amicizia c'era? Io me te volevo portare a letto, che amicizia c'era? Ma quale amicizia? Amicizia di che a me, no, me ne frega niente.
Poi lì bisogna vedere, no? Se tu sei talmente innamorato che non puoi resistere a questo no, che
innamorato,
non puoi rapportarti con questo no,
poi l'amicizia, poi l'amicizia bisogna anche guadagnare, meritarsela, ragazzi, non è che l'amicizia la si dà così.
No,
dici,
no.
Hai visto con quanta leggerezza?
No, non bisogna darla così.
Brava, hai visto con quanta leggerezza e quanta facilità si utilizza la parola amico? Ah, un amico, ho un amico che fa questo.
Beh,
un amico
canata da Facebook.
Ho un amico, sì,
se tu ci pensi.
Facebook ha proprio amplificato questa. Ho un amico che ha un amico di su, un amico di giù. Amico di che? Amico per me sono, cioè,
forse 10 in tutta la vita.
Ma neanche, guarda, diciamo 10 in tutta la vita e 3, 4, 5 al massimo contemporaneamente. Amici, perché è proprio un discorso di tempo, ragazzi, di tempistica. Cioè, abbiamo
quanti
24 ore al giorno. 3, 4.
Pivello.
Vecchia porca.
Parlavo di amici.
Parbleu, parbleu.
Lei li chiama amici. So. Vabbè, no, cioè, capisci? Cioè, certo. L'amicizia è così. E il rapporto...
sì, è molto abusato.
Allora, tempo. Poi le donne, gli uomini anche, ragazzi, che... dicono no, ma io voglio parlare, no? Voglio parlare, sai che ti dicono? No, ma io non voglio fare, che so, fare se voglio parlare, no? Ma parlare di
ma con
che? No, che, amicizia, ah. No? Dice, ah, io voglio parlare, voglio, tu sei un maiale, pensi soltanto a quelle cose là, io invece voglio parlare, ma parlare di che? Ma di che vuoi parlare?
Ma di che cosa vuoi parlare?
Ma di che cosa vuoi parlare? Cioè, parlare quando ci sono degli argomenti in comune, no? Tipo, che ne so, io mi sono laureato in didattica del latino, tu ti sei laureata, che ne so, in filologia classica, parliamo, che ne so, di filologia greca e latina. Abbiamo un fondamento comune, ma
tra
se no di che vuoi parlare?
Discussione interessantissima che invito tutti a fare dopo un buon brandy.
Come che palle? Ma stai scherzando?
Ma cosa ti permette?
Ma ti stai, hai voglia di...
francese!
Ma sei un francese allora, Allora, attenzione, sentiamo, quella è... cioè, dice qualcuno è uguale ai Deftones. Sì, effettivamente, diciamo, il sound non è cambiato. A proposito sempre di artisti che così
si citano,
progettano una carriera solista che è praticamente identica a quello che facevano con il loro gruppo di riferimento.
Un altro.
Non ho capito, scusa, puoi ripetere.
Si vede dato.
Si vede dato. Ok, poi senti chi era Lucio Dalla.
Buongiorno. Okay. Io ho sempre fatto distinzione tra due tipi di invidia, cioè uno quello che mi fa, diciamo così, ammirare un'altra persona e desiderare magari quello che può avere quell'altra persona,
va bene.
No? Allo stesso modo. E questa può essere un'invidia sana, cioè nel senso non è negativa. L'altra invece è volere proprio quello che ha quella persona al posto di quella persona.
Ma vedi che
in quel caso là diventa un
però c'ha ragione,
Vedi che sottile quello, differenza che ha fatto, cioè volere qualcosa di simile però nella tua vita o proprio volere la vita degli altri, no?
Succede anche differenza. Quando tu vedi qualcuno che c'ha qualcosa e pensi che il tuo non averla dipende esclusivamente da te, dal fatto che magari dovresti darti più da fare.
Sì.
Allora quella è sana. Invece, quando tu consideri che quello che c'ha quella persona è colpa di quella persona che tu non lo hai, allora diventa.
Ma poi io ho notato anche un'altra cosa. Sempre oggi ho voglia di dispensare queste perle che voi potete appuntarvi se
posso
vi va.
Tatuarle?
E tatuarle
alcune?
Sull'avambraccio
grazie.
Sinistro.
No, solo quello che dico io.
Ma diciamo che le ha dette te, che ci frega.
Ah, va bene. Okay.
Cioè, allora, un'altra storia, no? È questa qui. Cioè, no, me ne sono perso.
Okay, dai.
Aspetta, però è bello questo fatto.
Eh?
Perché l'hai persa?
Chissà, forse non la volevo dire in realtà.
Attenzione.
Ah, no, ecco, l'ho ritrovata.
Vedi, è tornata.
L'ho ritrovata, vedi che io perdo, ritrovo. Che la casa perde, la casa nasconde, ma
non
ruba.
Va.
Allora, io sai che molti, no? Anziché mettersi in discussione, perché è troppo difficile mettersi in discussione,
bravo,
no? Dicono, ah, perché quello lì... Ah, questo come parla, no?
Sì.
Ah, perché quello lì è una cosa incredibile. Quello lì è vergognoso.
Vero, vero.
Amici, no? Apparenti, amici, l'hanno messo lì perché è raccomandato.
Dato.
Le hanno fatto, oppure che ne so, perché si muove in un certo modo.
Ah.
L'italietta.
Parbleu.
Ragazzi, la verità è che è stato più bravo di voi. Allora, ci sono anche quei casi lì, certo, per carità, non è che dico che non esistono. Però facciamo anche pace col fatto che ci sono, combattiamoli, per carità, combattiamo la corruzione, combattiamo le amicizie, no? Gli amici,
il nepotismo,
roba di questo genere, quello che volete, però esistono, prendiamone atto. Dall'altra parte, mettiamoci anche un attimo in discussione, cioè qualche volta quando non arriviamo al risultato è perché magari qualcuno è stato più bravo di noi, sì. Cioè, ci può stare, ragazzi, certo. E io, per esempio, come tutti noi, no? Ho raggiunto dei traguardi nella vita, altri non li ho raggiunti, certo. E quelli che non ho raggiunto dico, vabbè ragazzi, non sono stato abbastanza bravo a raggiungere quei traguardi lì, certo. e ne ho raggiunti degli altri, certo. Sono comunque soddisfatto, no? Però non è che per ogni traguardo non raggiunto si può pensare che ci sia stato qualcuno che ti ha voluto inculare, che ti ha voluto fregare, che ti ha voluto, perché se no, ragazzi,
è un altro punto, come diceva qualche amica,
sì.
È poi la soddisfazione o l'insoddisfazione di sé che genera questi sentimenti. E allora delle due luna.
Sì.
Chi è l'una?
Basta, finito. Chi l'ha detto?
Chi è l'una?
Delle
chi
due detto luna. Figa, allora, luna. Ho rubato la marmellata incommensurabile, ci scrive Daniela, che ha visto ieri il documentario su Remo Remotti.
Io l'ho registrato.
Su Sky Arte, l'hai registrato. Anch'io l'ho visto, molto molto bello. Sicuramente lo riproporranno anche su Sky Arte. Poi stiamo lavorando ad una proiezione. Vediamo se riusciamo poi magari a vederlo tutti quanti insieme, magari su un grande schermo. Vedremo su questo. Intanto System of a Down, questa è Aerials. System of a Down con Aerials su Radio Rock alle 7.54 quasi. Sentiamo ancora qualche nota audio arrivata al 3899 106 600, vai.
Buongiorno cari, ma
ciao Logan.
A proposito di Nvidia,
sì.
Immaginate Messi,
sì.
Che ha visto Cristiano Ronaldo,
sì.
L'Europeo col Portogallo,
sì.
Ha già fatto 4 gol, è praticamente qualificato,
sì.
Mentre lui con l'Argentina è scomparso, fantasma,
sì.
E non vince mai niente.
Ma è possibile che sto ragazzo non riesce ad esprimersi con la nazionale
argentina? La storia con la nazionale è molto combattuta.
Cioè, non riesce ad esprimersi proprio, non riesce a venire fuori. Pure è un grande campione, ha vinto tantissimo in campo, diciamo, di club, come dice, hai visto che Silvio Berlusconi
club.
Dice, il club. Di club, però non con quella maglia lì sembra che pesi tremendamente per lui, no?
Gli argentini non escono mai dalla sindrome post Maradona.
Bravo,
tutti
bravissimo.
Quelli che stanno là e Susa, purtroppo vengono travolti.
Apro virgolette sul mio avambraccio. Gli argentini.
Puoi aprire una parentesi quadra?
Non escono mai. Aspetta, tempo.
Okay.
Gli argentini non escono mai. Parentesi quadra.
Dalla
sindrome di Maradona. Parentesi quadra chiusa. Parentesi graffa. Aperta parentesi. Quadra.
Aperta.
Maestro
Francesi.
Panicone. Allora, sentiamo ancora via che c'è. Qui abbiamo Emanuele, vai.
Giusto, bisogna parlare. Dopo aver fatto l'amore 4-5 volte si parla.
Si 4-5
volte.
No, io, beh, 4-5 volte mi sembra un po' esagerato. Io dico, per esempio, ecco, questo qui è un modo di comportarsi, adesso sono serio, un modo di comportarsi molto sano. Cioè, nel senso di dire, parliamo dopo aver fatto l'amore. A patto che lo vogliono fare tutti e due, naturalmente, non è che deve essere una costrizione, però se cioè, eliminiamo il sesso, perché il sesso, tra l'altro, sostengo che il sesso inquina i rapporti. Cioè, perché no, cioè... Vi è mai capitato di dopo un orgasmo, no? Per di pensarla in maniera completamente diversa rispetto a 5 minuti prima? Ma capita anche alle donne questa roba qua, secondo me. Allora io dico, eliminiamo il sesso, via questo sesso, no? Si faccia subito del sesso e poi dopo ci si concentri sulla purezza del rapporto. Dopo si ragiona, no, su come lo vogliamo sto rapporto, amici, non amici. Ne parliamo dopo, no? Ne parliamo più tardi.
Ma magari uno
dimmi,
basterebbe semplicemente comportarsi come si sente e basta, cioè. Ora,
come si sente chi?
No, come ci si sente, cioè fare la tecnica del fatto prima si parla, poi dopo si fa.
No, non è una tecnica, non è una tecnica.
Si fa sesso, poi dopo
io
si
sono
parla.
D'accordo. Guarda che sono
si
d'accordo.
Può parlare anche mentre si fa, cioè del tipo,
certo, no, cioè volendo sì.
Ah, no, certo.
Uno si trova bene volendo, così.
No, volendo sì, io sono un grande sostenitore, tra l'altro, del dialogo durante il sesso, secondo me. Il dialogo,
insomma, dello scambio di parole.
Perché mi metto una avete mai visto quei film porno dove loro fanno sesso, no? E stanno zitti, cioè stanno questi gemiti. Che tra l'altro anche un po' imbarazzanti, devo dire. Io non gemo mai durante il sesso.
Bravo.
Io non dico mai
non dare mai
parlo come
bravo.
Se fosse una cosa normale.
Bravo.
Cioè dico, hai visto poi parlo di solito così, no?
Francese.
Hai visto per esempio l'altro giorno faceva molto caldo, oggi io tocca la temperatura sia comunque molto umido, no? Ecco, che cos'è?
A volte Emilio sono le molle del letto, sto facendo mentre
fai schifo,
fai
non sembravano affatto delle molle
fai
del letto.
Fai schifo, sei vergognoso.
Sai Maurizio, non sembrava affatto una molla.
Sei uno sporcaccione.
Cioè io per esempio che ne so, realtà veramente tu dicevo, cioè
nel quella volta tu aspetta,
invece il godimento
quella volta tu dicesti anche sai, allora i Depeche Mode,
che vuol dire moda pronta, ti va cara che mentre si fa del sesso si ascolti ascoltino magari i Depeche Mode, possiamo mettere
dire,
su
cara?
Un disco dei mettiamo su un long plane dei Depeche Mode, cioè capisci, invece quei gemiti molto poco eleganti, quelle facce strane,
però mi sfugge una cosa,
come
siamo, però mi sfugge una cosa, come siamo arrivati dalla invidia tra le donne e i litigi alle parole dopo
buongiorno a tutti ragazzi. Allora, ma siamo d'accordo o no che Toxicity è uno degli album più belli degli anni 2000?
Sono d'accordissimo, direi proprio di sì, andiamo avanti, vai.
Tirocchi e pappagallo parcheggiati sotto un pino, si guardano negli occhi,
ho paura,
si toccano
pipino. Ragazzi, per favore,
serietà. Ho capito, ma io non sarò un espertone di calcio, ma io Perez e Mercado e un altro e Rocco io non ho mai sentiti, ma come fa sto povero Cristo?
Ma il problema non è Rocco.
I compagni di squadra di CR7 dei nome si conoscono, ma questo è il mercato
non
della
quello.
Frutta.
Ma dai,
non
il problema non è che San Paoli è schiavo di una federazione che gli impone alcune scelte.
Sì.
Perché gli argentini rosicano un po' del fatto che tanta gente va a giocare fuori.
Vabbè, non ce ne frega niente sta roba.
Allora sai che c'è?
Non ce ne frega niente. E il punto è un altro. Tu sei l'Argentina, non puoi fare un punto in due partite. Dai, finito il discorso.
Ah, così tu archivi tutto così.
Sì, dai, che ne frega a me San Paoli.
Giustamente quello torna gente come Madonna, come Higuain, come Dybala.
Tra l'altro a San Paoli non c'è pure la fermata
media. Gioca per Messi e quello dice una chi te se cura. Cioè,
sì, proprio così dice.
Così dice.
C'è sta solo Ronaldo, l'altro sono tutte pippe normali.
Così
dice. Lì dicono tutti gioca per Ronaldo. Sì, sì, va bene.
Bene, ho invidiato solo le pance quando la mia non cresceva, scrive Rebecca. A proposito di invidia, c'è un'invidia anche di questo tipo a volte. Può esserci anche un'invidia di questo tipo, però anche su quella, anche con quella Rebecca bisogna fare i conti, no, in qualche modo, inevitabilmente. Hai pagato la bolletta.
Si può parlare, non lo so.
Anzi, io trovo anche eccitante parlare di queste cose.
Beh, della bolletta a me un po' mi ritira. Però
il sesso un po' inquina.
Sì,
inquina. Un po' libera.
Libera.
Nel senso che
inquina
dopo
e libera. Libera e inquina.
Sei appagato, sei tranquillo. Sì. Sei rilassato.
Sì. Vabbè.
E in più hai anche un altro livello di intimità.
Attenzione,
francese. Che ti ha preso così stamattina?
Che questo comunque. Se questo fa l'amore come manda i messaggi, sai?
Vabbè, ma perché poverino? È stato delicato.
È stato ma un po' troppo delicato. Dai,
va bene. Dopo, tra poco arriva Alice Cooper con Hey Stupid. Tra poco dobbiamo ricordare un grande della radiofonia degli anni 70, 80, primissimi 90, che ci ha lasciato. Diavolo Biondo, un mito per chi conosce le radio romane 70-80, lui era di Radio Vega International, tra poco lo ricordiamo, è scomparso proprio in queste ultime ore ed è stato un vero e proprio pioniere della radio libera a Roma. Padre John Misty, questa è Please Don't Die su Radio Rock, fra le nostre novità. Allora, io vi ricordo l'after show, l'after party dei Pearl Jam per chi sarà al concerto il prossimo martedì 26 giugno 2018, anche per chi non ci sarà naturalmente, non andremo a sindacare. Cioè, sei stato al concerto? Sì, allora puoi venire. No, potete venire anche se non sei stati al concerto.
Mettere, anzi, quanto uno è fico nel momento in cui viene all'after party senza essere andato al concerto.
È bellissima questa cosa, che gli ascoltatori sentono Alessandro e Maurizio, poi a un certo punto sentono Boris Sollazzo. Buongiorno Boris. Sì, non ho aperto quel microfono. Aspetta. Sì, noi siamo liberi e imprevedibili, caro Alessandro.
Io sono Alessandro Tirocchi.
Ah, sì, Alessandro Tirocchi. Sì,
io sono Boris Sollazzo.
Provamelo, che di una frase ad Alessandro Tirocchi, vediamo se
sono libero e imprevedibile.
No, tu dovresti dire è tutto un magna magna, se sono magnati
di tutto. Fuck me hard.
Oppure fuck me hard, sì. Allora, il pezzo nuovo di cazzo non è rotazione fra le novità, quelli del Portogallo si conoscono e sono tutti mezze seghe e CR7 fa sembrare wow Mario qualcuno.
Dai ragazzi, la posso dire?
Sì,
posso
ma
dire.
Io stavo facendo una citazione però.
Sei tu che ti sei
Per uscire dal casino che avete messo in piedi voi due, allora io giustamente, capito?
Comunque la differenza tra Messi e Maradona è Messi che durante l'inno si mette la mano davanti alla testa ed è disperato, e Maradona che dice a noi romani hijos de puta perché fischiamo l'inno, cioè questa è proprio la differenza tra i due. Poi ieri c'è stato secondo me su Facebook il più bel, in assoluto il più bel commento su Messi, che dice: pensate alla tragedia di Maradona, di Messi che ha Maradona sugli spalti che lo guarda, è come se tu mentre facessi sesso avessi nella camera da letto sì. il poster nudo integrale di Rocco Siffredi.
Sì, effettivamente.
E in effetti
può inibire, diciamo, un pochino.
Guarda che l'osservazione di Maradona che in piedi, ma voi dite che è fuori, dice hijos de puta, la dice lunga sulla differenza di peso e carattere,
sì, però
no, mi piace quando si appoggia,
si appoggia e parla di Maradona del massimo. Secondo te può, cioè, secondo me può essere questo, cioè Messi,
allora,
però
scusami,
scusa, però scusa, se sei un grande campione te ne devi fottere di queste
guarda
cose,
guarda la differenza tra Cristiano Ronaldo,
non lo sei,
e
allora non lo sei,
ma no, ma non si parla di talento in campo,
no, no, talento, un grande campione
Cristiano
se ne fotte
Ronaldo
di tutto
è molto più decisivo neanche... rispetto a Messi.
Beh, ragazzi, i risultati che parlano pare abbastanza chiaro,
la differenza c'è tra Messi e Maradona. Poi Messi potrà aver vinto nominalmente di più, è esattamente sì. quella che c'è tra Hamilton e Senna,
sì.
cioè Hamilton per quanto possa aver vinto rimane secondo me comunque un grande pilota e niente di più,
sì. che ha vinto Senna... ricordiamolo, Hamilton ha vinto più di Senna,
sì,
ha vinto
sì.
un mondiale in più di
non
Senna,
ma quindi... pure Messi ha vinto più di Senna perché cioè,
Messi ha vinto più di Senna,
anche Messi ha vinto più di Maradona Messi, perché
a se... calcio sicuramente sì, non c'è dubbio,
anche in generale ha avuto più tempo sì. e... anche Messi ha vinto più di Maradona perché se escludi il mondiale poi Messi ha vinto più Champions League, più palloni d'oro, più di tutto. Però è esattamente quello, cioè la vittoria non è un parametro per giudicare i campioni, perché a questo punto noi non penseremmo tutti che Cruyff è stato tra i primi 4-5 giocatori della storia del mondo, o George Best è stato tra i migliori 4-5
no, anche perché hanno vinto anche nella nazionale italiana del 2006, no? Hanno vinto anche
Simone
dei pipponi,
Barone,
cioè ci stanno dentro il gruppo dei pipponi che si possono fregiare di aver vinto il campionato del mondo, e magari altri Totti non ha mai vinto una Champions League, eppure è un grande campione.
Bravo. Cioè, è una follia che non abbia vinto la Champions, cioè è una follia nel senso è chiaro,
però, purtroppo
ha fatto una scelta di carriera, però insomma poi va detta una cosa, uno è cresciuto nelle favelas, l'altro negli studi medici a forza di ormoni, ci hanno venduto la rivalità Messi,
sei d'accordo
Ronaldo
su tutto questa mattina, sì. due Ale non mi sta bene, puoi dire che è tutto magna magna,
è tutto
che si sono
magna
magnati
magna.
No, rimpiangi, questo non te lo permetto,
non me lo permettere allora.
Rimpiangi un po',
e molte meno,
ripiangi un po' i tempi di Craxi e Andreotti anche tu,
sì, forse forse sono arrivato a farlo, però.
Sapete che ieri mi sono guardato tutto il video integrale di circa 40 minuti della deposizione di Bettino Craxi in aula,
sì,
così volevo dirvelo,
no, non la deposizione, cioè del discorso in aula,
quello ma tu
la
utilizzi tipo
con, no, quello, ma anche le domande che gli faceva Di Pietro. A un certo punto Craxi sì. fa: vede, signor Di Pietro, lei dovrebbe studiare un pochino meglio quello che è accaduto quest'anno.
Ma quanto ti fomenti su sta cosa qua, hai un'erezione tu,
sono
su questo, la utilizzi tipo YouTube,
io la sento
porn, come si
io
chiama?
La sento
YouPorn. Vabbè, però Valentino Rossi è il più grande di tutti, su questo non c'è alcun dubbio. Io non sono mai stato oggetto di invidie alcune perché sono molto anonima e insignificante, ma mi sono accorta che nelle scene conviviali certe donnine non mi fanno cucinare, le stesse che poi vengono sempre all'improvviso a cena da me, hai capito? Va bene, senti, chiudo qui, no, stavamo parlando di invidia femminile,
ah, ok, invidia del pene.
Allora vi ricordo quindi Radio Rock che presenta Mind Your Manners, se andrete al concerto dei Pearl Jam, o anche, ripeto, se non ci andrete, martedì 26 giugno saremo come tutta l'estate a Parterre Farnesina Social Garden, viale Antonino di San Giuliano a Roma, dopo il concerto quindi dei Pearl Jam allo Stadio Olimpico, chissà che non ci raggiungano anche loro, visto che la location partire è a 100 metri dallo Stadio Olimpico, è vicinissima.
Posso dire che mi riterrei offeso se non venissero.
Beh, devo dire anch'io, almeno un paio di loro, almeno un paio di loro.
Into the parterre,
non dico tutti, dai. Però insomma, Radio Rock vi aspetta con le selezioni musicali di Tatiana, non DJ Selecta, DJ Yakuza, tutte dedicate al meglio del rock anni 90, quindi grunge e non solo, Mind Your Manners, Pearl Jam, qui la finisco. Pearl Jam After Party, martedì 26 giugno, parterre Farnesina Social Garden, via l'Antonino di San Giuliano a Roma. Ok, perfetto, andiamo avanti, vai, sentiamo.
Ieri ho preso biglietto per Roger Waters,
sì.
Mi sono emozionato solo a prendere biglietto già.
Sei partito proprio.
Sai che però succede anche a me,
sia con il biglietto fra le mani,
sì,
no,
sia con i concerti. Infatti rosico, sì. Quando l'Istiget ti manda solo il PDF,
sì.
Ma vale sia per i concerti sia per le partite di calcio. Cioè quando ho comprato il biglietto di Real Madrid-Napoli, che me l'hanno mandato a casa, sì. Quello vero, ho avuto proprio un orgasmo. Quando ho comprato quello del ritorno, Che c'avevo il PDF.
Non è la stessa cosa.
Ho dovuto stamparlo, pensa, su carta plastificata. Non ce la facevo. Ho dovuto spendere, tipo, fai conto, un euro e mezzo, sì, perché lo volevo in quella maniera. E lo stesso vale per i concerti, identico.
Bene, ancora. Ah, sì, dobbiamo comprare il divano nuovo. Ancora il soprammobile.
Che cosa?
No, stavamo... Perché Boris non ci sente.
No, ti ho sentito, ma questo non l'ho capito.
Vabbè, a me San Paolo non piace né come allenatore né come cantante dei Negromaro. No, quello sì, è San Giorgio, non
no,
è San
tra
Paolo.
L'altro San Paolo, di San Paolo bisogna dire una cosa: che se Messi arriva e decide, cioè l'unica cosa che ha di Maradona è che decide lui la squadra, come sì, faceva Maradona nel, sì, quando giocava. E c'hai Aguero, Dybala, sì, Higuain, e il cocco di Messi è Pavon, che è una pippa col sugo. Tu ti fai, sì, del male anche da solo. Cioè ieri non gioca Dybala, non gioca Higuain, e pensano bene a un certo punto di togliere Aguero e mettere Pavon, cioè,
va bene. Adesso faremo per Boris Orazzo un canale speciale calcio. Vogliamo invece sentire anche Valerio Carocci.
Ultima
cosa ne pensa.
Però l'allenatore,
non lo vuoi far parlare proprio, l'abbiamo fatto svegliare
l'allenatore della Croazia è Giuseppe Conte.
È disperato. Se è Giuseppe Conte
è uguale,
è uguale. Benissimo. Le somiglianze, credo che sia, tu sia una la persona che io conosco, Boris, che ci prende meno con le somiglianze dopo di me. Cioè sono io e te praticamente, sostanzialmente. Dici, ma Bettino Craxi non è, cioè Renzi non è uguale a Bettino Craxi, cioè siamo a quei livelli. Però devo dire che tu fai delle ottime imitazioni. Beh, vuoi farmi un po' un Silvio Berlusconi così al volo?
Beh, consentiamo.
Vaffanculo. Valerio Carocci, buongiorno, come stai?
Buongiorno a tutti.
Te ne vuoi già andare?
Sei disperato?
Come hai il sonno? Raccontaci.
Allora, abbiamo passato una notte io, sì, e Boris, sì, eravamo alla Cervelletta.
Che avete fatto?
La proiezione di Scusate se esisto con Paola Cortellesi e Riccardo Milano, sì. E a un certo punto abbiamo rapito Paola.
Avete rapito Paola? Sì. No, tipo già,
sì,
qui
mi sta eccitando, devo dire. Cioè, anche se so che
la
non
mia
è
voce del
e Riccardo
mattina,
che...
No, forse è più Paola, temo.
Riccardo cosa, come l'ha vista? Cioè come l'ha presa questa cosa qui?
Riccardo ci ha proprio detto scusate se esisto, cioè,
sì, e se n'è andato.
Esatto.
Una tristezza generale. E poi cosa avete fatto? Avete tirato tardi, eh? Sì. Di la verità. Ti sento abbastanza tonico stamattina, eh?
Abbiamo fatto un puntantour.
Un puntantour con la Cortellesi in macchina?
No, solo io e Boris. A un certo punto ho lasciato Boris sulla Togliatti e l'ho preso dopo qualche ora.
Cioè tu praticamente hai caricato persone, poi le hai fatte scendere e hai continuato nel tuo progetto di puntantour,
esatto.
No?
Ma perché quello ha fatto un mando.
Poi se ci pensi, io ci pensavo sempre.
Un bando. A un certo punto ho indetto un bando per andare a puttane.
No, io pensavo questo, effettivamente quando si erano ragazzi, quando eravate ragazzi, no? Si facevano questi puttan tour, eccetera. Poi ripensarci dopo, no? Ma che roba era da andare.
Ma Emilio, scusa, se l'altro giorno ci ha invitato tutti al puttan tour,
sì,
del venerdì sera.
Infatti ho detto ripensarci dopo, una settimana dopo, no? Con una settimana di ritardo. Cioè, fermarsi lì, no? E dire tipo, poi quanto, che diceva, quanto vuoi,
no, io non l'ho mai fatto,
poi tutti ridevano e poi si ripartiva. Cioè, che senso aveva quella roba lì?
Scusa un attimo, Io fino a prova contraria l'ho sentito raccontare, non l'avevo ancora fatta questa cosa di andare a puttane con gli amici in macchina,
vabbè,
a chiedere quanto volevano, no, ma perché... e poi soprattutto vergognarmi e andare via come ha fatto Emilio.
No, ma una credo cosa... che, però credo che il principio del puttan tour è quello, perché se no non sarebbe tour.
Il puttan tour è quello.
Ti fermi.
No.
Invece il tour,
se no vai a puttane.
Sì. Io mi ricordo questi amici puttan che
tour
andavano
è come dire il contatto con la puttana, sì, cioè praticamente con le puttane, cioè andare dalle puttane, chiedere quanto vuoi, che poi la prostituta lo sa che se sono tre in macchina non si fermeranno mai, no? Nel senso, quindi sa che è un puttan tour.
È una grande serata.
Sei abbastanza, diciamo,
sgamato.
Ma sai, da questo punto di vista, no, io devo dire, non ho mai pagato una donna per prostituta, però ho accompagnato, mi ricordo quando ero ragazzo, tipo 20 anni così, ho accompagnato un amico a farsi fare un topazio da una prostituta. Accompagnato un amico, eravamo due amici e lui, noi l'abbiamo accompagnato, lui è sceso, è andato con questa prostituta, poi è tornato in macchina, non giudico nessuno.
Ma quando è tornato,
ci mancherebbe,
però non risulta di parlare o era uno di quelli,
no,
che poi non vuole parlare.
Quando
vuole
è tornato, io non so
fisico.
Se posso raccontare questo aneddoto, sì, lo posso raccontare, ditemi voi dalla regia,
certo,
lo posso raccontare?
Certo.
Grazie. Allora, tanto l'avrei raccontato comunque. È tornato e ha cominciato a dire, oddio ragazzi, ho preso l'AIDS, oddio, è stato tutto il viaggio di ritorno, oddio ragazzi, che poi si era fatto fare un topazio col preservativo, non c'era modo in cui potevo prendere, oddio ragazzi, un po' che mi ha attaccato le peggio, ma cioè, gli è venuta una paranoia tremenda, terrificante.
Non se l'è manco potuto.
E non
diventato prete.
Non se l'è manco goduto. No, poi è tornato a casa. Chissà che fine ha fatto. Lo saluto, Cristiano. Voglio chiamarlo anche per noi. Sarà contentissimo.
Ma pure per cognome, possibilmente.
Non me lo ricordo.
Comunque, nome nomen.
Sollazzo, mi pare.
Cristiano Sollazzo.
Cristiano Sollazzo.
Ho dovuto cambiare nome da quel
era
nome.
Tuo cugino, era tuo cugino. Vabbè, no. No, poi tornò a casa. Mi ricordo. Noi arrivavamo sotto casa. Lui lo lasciamo a casa. Abitavamo proprio vicini. Lui poi si affacciò dalla finestra e ridendo disse: ah, 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 ragazzi, urlando. Tu immaginate, no? A luna di notte, urlando: ho ancora su il preservativo. Una scena bellissima. Va bene, allora.
Facendo l'elicottero.
Tu ti ricordi cosa c'è al cinema in piazza questa sera?
Sì,
nelle
sì,
tre location?
Vediamo se è vero. Ci vediamo questa sera al cinema in piazza, al liceo Kennedy. Sentiamo. Ci sarà le attiviste della Casa Internazionale delle Donne, sì, che presenteranno Roma Città Aperta.
Sì.
Mentre al porto turistico di Roma di Rossellini.
Rossellini. Anno
Boris
1945, durata 100 minuti,
è in bianco e nero a colori.
E poi
c'è 45 al porto turistico di Roma, ossia, ricordiamo, ingresso gratuito, tutte le presentazioni alle 21:15. Mi prenderete in giro, il programma è sul sito www.ilcinemainpiazza o se no sul volantino che tiene in mano Emilio.
Sì, proprio su questo qua
ci sarà
prendere il
al
mio.
Porto turistico di Roma la proiezione della Spada nella roccia, mentre al Casale della Cervelletta.
Scusa, dove?
Al porto turistico di Roma la Spada nella roccia.
Non gli fa ripetere.
Spada nella roccia. Ma devo andarci fortissimo,
Spada nella roccia a Ostia. Mentre a Cervelletta
abbiamo stavo per fare una battuta, poi
la spada nella roccia.
Spada nella roccia e il punto
la spada tour nelle braccia.
E
sì, effettivamente quant'era allusivo la spada nella roccia,
ma con me stesso
era allusivo al massimo.
Sì.
Va bene,
e
invece
poi abbiamo a Cervelletta tra Cogliagnano e Tor Sapienza la retrospettiva Miyazaki con Laputa, Castello nel cielo.
Bene, 1986, 124 minuti, versione in italiano.
In italiano le due arene, no, bisogna dirlo, le due arene di Tor Sapienza e del porto turistico di Roma hanno abbandonato la lingua originale.
Bene.
Oggettivamente c'erano delle persone a Modino che venivano e ci insultavano per la lingua originale, oppure perché i film erano in bianco e nero. Cioè, gente ha fatto: ma che è sta roba in bianco e nero? E se n'è andata di fronte a film di Pietro
Cervi. E tu con il rigore tipico del direttore hai detto: masticassi.
Lo sai che mi sono ricordato, Valerio, che ho conosciuto una ragazza. Lo sai che ho conosciuto una ragazza io anni fa?
Sì. Addirittura, sì, hai avuto questa esperienza?
Una ho conosciuto.
Era ragazza.
Ma questo non ho verificato, perché alla prima uscita lei mi ha detto: dice, no, ma io i film. Sarebbe stata perfetta per te, effettivamente, Valerio, sta ragazza. Perché ha detto, anche per te, Boris, io i film solo dal 2000 in poi.
Fammi finire. Ragazzi della stessa età, quindi.
Fammi finire, che sennò facciamo 60 ore.
C'è mia madre in ascolto.
Ecco, perfetto. Che mi disse al primo appuntamento: io i film solo dal 2000 in poi. Perché prima roba vecchia, roba datata.
Così è arrivato l'altro giorno. È venuto
io
a calcio
sulla mandibola, la prendevo.
Sì, ma che è quella roba? Gli anni 80.
No,
cioè,
no, questo signore
dal 2000 in poi.
Signore,
scusa, chi era? Giancane? Ecco la roba.
Una roba,
ma che so i film vecchi,
sì,
che se n'è andato.
Beh, ma che so,
sbroccando dall'arena del porto.
Perché sei un feticista.
Lui quindi non sapeva cosa, cioè non conosceva la programmazione. Era,
ma no, era il marito,
così.
Era il marito era, della Guerrini.
Il marito della Guerrini.
Così, per curiosità, ma di tutte le ascoltatrici di Radio Rock, scrive Francesco, ce n'è almeno una che farà il mestiere più antico del mondo? Come no? C'è Susanna della Salaria che ci ascolta sempre, la mitica biker della Salaria, ma sicuramente ce ne sarà. Hanno anche altre, sentiamo velocemente.
Sono io.
Ciao, buongiorno. Sono Ciao. Stranamente d'accordo con Boris relativamente ai biglietti, che siano concerti o partite.
Il biglietto al suolo.
Quando arriva il PDF è una tristezza infinita.
È vero.
Io colleziono i miei biglietti delle partite dello stadio da quando ho 6 anni. Anni 80, e quelli dei concerti, e veramente quando.
Bene, avanti.
Ciao Emilio.
Ciao.
Sono Cristiano. Sto in ospedale così un paio d'anni. Vediamo un po' che succede.
Ciao. Un paio d'anni, vediamo un po' che succede. Sei proprio tu, Cristiano. L'ho riconosciuto dalla voce, eh? L'avrei riconosciuto sicuramente anche se non mi avessi detto il nome. Sei proprio tu, Cristiano. Stone Sour, Rose Red, Violent Blue. The Rover, loro sono gli Interpol. Domani, venerdì 22 giugno, Radio Rock vi invita nel giardino di Monk a partire dalle ore 19 con vini e vinili, Radio Rock Edition, selezioni rigorosamente su vinile di Tatiana Non DJ Selecta e Lorenzo Lambiase. Porta il vinile che più ami direttamente dalla tua collezione per ascoltarlo insieme a noi di Radio Rock e ricevi in cambio un bicchiere di vino offerto dall'azienda agricola Marcella Giuliani. Interventi di Carlo De Ruggeri e Filippo Gatti sulla storia dei grandi della musica. Sapete che l'ingresso al Monk è riservato ai soci Arci. Per info e modalità di tesseramento www.monkroma.it. Venerdì, domani 22 giugno, vini e vinili, Radio Rock Edition nel giardino di Monk in via Giuseppe Mirri 35 a Roma. Allora, io prima di tornare al cinema in piazza con Valerio Carocci volevo concludere il ricordo di Diavolo Biondo, che è stato un personaggio mitico delle radio romane anni 80, diciamo 80 principalmente, personaggio che ricordano in pochi oggi perché cessò la sua attività, se non ricordo male, nel 1993, vendendo la sua radio, che si chiamava Radio Vega International, all'attuale proprietario di Radio Mambo, cioè colui che la prese e poi la trasformò in Radio Mambo sui 106.9. E prima Renato Dionisi, Radio Mambo era l'editore di M100, un altro marchio storico di Roma. E la grande epopea delle, non so, Sabino di Radio Chenoir, cioè questi grandissimi delle radio libere degli anni 80.
Sì, mio papà aveva una radio libera a Rieti, si chiamava Radio Campo Urbano, abbiamo ancora le cassette a casa.
Beh, è bellissimo, cioè io quando risento quelle cose lì è fantastico. Ti faccio sentire una cosa di Diavolo Biondo, chissà che anno era, questo non l'anno forse devo chiedere a Claudio Patrizzi, che grazie al quale mandiamo in onda questo contributo, radioromane.eu, Diavolo Biondo, Radio Vega International, per farvi capire un pochino, siamo in puro spirito, adesso non so bene la data, ma siamo in puro spirito anni 80.
Sicuramente la gente dopo dovremmo frenarla, sono convinto, perché il principio, soprattutto quello che dico io, è sano.
Sì.
E quando il principio è sano, credo che non ci siano.
Diavolo, che volevo dire io, chi meglio di me potrebbe dire quanto sei stato sempre gentile con me, e io sono una persona anziana, sono una pensionata di due soldi, eccetera eccetera, ma l'unica cosa che mi hai saputo sempre rispondere tu, non c'è problema, e questo lo voglio dire perché è vero.
Tu sai bene quante volte mi hai detto io vorrei venire giù, se mi potesse venire qualcuno, ti ho detto no, mi dispiace, quando vuoi vieni tu. Per cui non è mia abitudine, io non l'ho mai fatta così.
Di andare a casa a prendere soldi, questo è un principio proprio tuo.
E pensa che questa emittente si vantava che stava organizzando proprio, si stavano organizzando proprio per fare il giro nelle case a prendere i soldi.
Ma carina.
Pensa, e questa diceva, ah sì, bene, sono contenta. Meno male, beh, se quella era felice perché gli andavano a prendere i soldi a casa, beh figuriamoci quelli che invece non devono dare i soldi a nessuno e creano qualcosa di positivo.
Ma sono gli estrattori?
No, ma è meglio che fa in questa radio, però così. No?
Lo so, però purtroppo.
Ma io sono convinta che ascolta Radio Vega.
Ma tutti, va beata te.
Ma io so che ci sono tantissime persone in ascolto e spero soltanto che questi miei discorsi non abbiano poi che abbiano un seguito e non abbiano poi una fine. Perché è sempre stato il mio pensiero poter fare qualcosa di importante. Però chiaramente da solo puoi fare il minimo indispensabile.
Piano piano, Diavolo, sai.
Piano
che...
piano, adesso su.
Come si dice, Maria? Il punto di partenza è sempre più difficile.
Io ieri sera doveva venire Antonio, non è potuto venire, mi ha chiamato, mi ha avvertito che non poteva venire perché c'era del lavoro da fare.
Lì
ho detto mi ci metto io. Immediatamente dopo invece ho dovuto mettermi a parlare con delle persone di questa cosa per cercare di organizzare delle cose e andare a tipo.
Le radio romane negli anni 80 avevano una importantissima funzione sociale, erano degli aggregatori che in qualche modo tenevano compagnia alle persone, anziane o meno,
tipo le puttane,
erano diciamo una roba di questo genere, cioè tenevano compagnia, stavano insieme, facevano sentire meno soli.
Mi ricordo anche io, ho iniziato a alla fine degli anni 90, mi ricordo specialmente quelle notturne, ti capitava dirette, di fare uno sportello psichiatrico in alcuni casi, di gente che magari la notte non dormiva tra perché altro, stava male e si sfogava con te, ti chiamava anche fuori onda.
Tanto c'è da dire una cosa, che
una cosa che adesso non c'è
un
più
motivo, un motivo, Valerio, per cui per il quale
sembriamo
i
nonni di Valerio,
un motivo per cui si può spiegare il grande successo che a Roma hanno avuto le radio sportive, le radio calcistiche, uno dei tanti, ma sicuramente un motivo è questo, è che hanno ereditato negli anni, diciamo fine 90, 2000, hanno ereditato la grande epopea delle radio libere romane, quelle che parlavano così come facciamo anche noi, però noi mandiamo la musica, cioè, però in modo libero, però erano piccole radio, spesso erano radio, insomma, a volte di quartiere, altre volte, cioè Mario Ernegro, ecco per esempio Mario Ernegro alla Magliana, no? Mario Ernegro, sì, che con Radio Gioia Paradise Amica, che ha chiuso di recente, uno degli ultimi diciamo mostri sacri della radio anni 80 a Roma, insomma, quindi salutiamo Diavolo Biondo e salutiamo la figlia Roberta, che credo forse sia all'ascolto in questo momento, visto che Diavolo Biondo è scomparso proprio in queste ore, e ricordiamolo, Radio Vega International, grande radio romana degli anni, diciamo, degli anni 80.
Sì, lui e Sabino, fantastici, sì. E devo dire,
tra l'altro erano tutti in lotta fra di loro, Ivano La Rosa, tra l'altro, anche un altro grande
Sai chi è che ha preso quel ruolo, non tanto a Roma quanto magari di più al sud, quelle che poi sono delle radio con una telecamera davanti, di fatto quelli che prendono le telefonate nelle TV private, no, che fanno le carte, oppure semplicemente le prendono e ci sta quello, la signora che dice: a mio marito mi tradisce, cioè c'è quel tipo di rapporto, no, cioè, ma tu lo sai, che
però stanno un po' morendo anche quelle
però, sai. Però si prendevano a riferimento come se fossero, e quello faceva capire anche la magia della radio, come se fossero qualcosa di oltre, sì, no? Di estremamente superiore, mentre adesso per esempio a noi ci considerano dei cialtroni anche se stiamo dietro un microfono,
sì, sì,
invece io me lo ricordo, appunto, Diavolo Biondo,
fanno bene, fra l'altro,
esatto, chiaro, non,
benissimo, non, allora, Marco mi scrive: vogliamo parlare di Radio Simpatia, altra mitica Radio Simpatia, insomma, leggendaria Radio Mambo, ovvero quella che qui a San Nicola alla Dispoli si sovrappone a Radio Rock, peggio di Radio Maria. No, non può essere cara, poi Radio Mambo è un marchio storico, mitico, quindi insomma lo possono fare, ma non credo comunque che sia colpa loro. Intanto torniamo a Valerio Carocci, torniamo al cinema in piazza, perché era su tutti i giornali la notizia, e quindi insomma notizia un po' del giorno oggi da raccontare, sulla quale chiacchierare. Avete vinto, tornate a San Cosimato, è realtà.
Abbiamo espugnato, riconquistato la piazza dopo un lungo periodo di Stalingrado,
sì,
dentro un bunker in piazza San Cosimato, noi, cioè, siamo lì nascosti, coviamo.
Immagino, io immagino una scena molto simile a quella che hai appena descritto.
No,
in realtà.
Vero, la verità è che il Cinema America sono 20 ragazzi, ma poi quelli che fanno, diciamo, la guerra difensiva nei confronti dei cattivoni che vogliono sottrarci i luoghi di cultura, siamo tre e stiamo tipo in un bunkerino in piazza con un'unica finestra che è la vecchia cantina del ristorante Corsetti, e stiamo tutti lì in questi più o meno 2 metri quadri.
Tra l'altro, per fare un rapidissimo excursus su come sono andate le cose, per chi insomma si fosse perso le puntate precedenti, negli ultimi 3 anni, dico bene, Valerio insieme ai ragazzi del Cinema America hanno creato dal niente, fatto crescere questa manifestazione a San Cosimato. Quest'anno quindi diciamo l'anno scorso, negli ultimi mesi, la giunta del Comune di Roma, Raggi, insomma 5 Stelle, ha detto: no, quest'anno si cambia, si fa un bando per quella piazza, quindi non va a loro automaticamente, pure se l'hanno gestita e bene e con merito in questi 3 anni, si fa un bando con delle regole che tu, Valerio, evidentemente anche altri, a quanto pare, avete giudicato inaccettabili. Voi avete deciso di non partecipare al bando, organizzarvi autonomamente con 3 location che abbiamo descritto in queste settimane, che hanno fatto parte del Cinema in Piazza 2018, il bando da un deserto, quindi di fatto San Cosimato è rimasto vuota. Allora a quel punto credo sia ripartito un dialogo col comune in qualche modo, cioè voi l'avete anche, sì, da questi microfoni offerta la pacificazione.
Mi fa molto piacere che hai detto avete deciso di non partecipare al bando, perché poi alcuni ci hanno detto: ah, ma voi non potete contestare i bandi. Non è che abbiamo contestato il bando, l'amministrazione è libera di fare tutti i bandi che vuole, perché nelle sue prerogative mettere a bando qualunque piazza le appartenga, come è nelle nostre prerogative la nostra libertà decidere di non partecipare. Quindi abbiamo in qualche modo aspettato di vedere vedere come andassero le cose. Nessuno ha partecipato, nessuno ha vinto la piazza era rimasta abbandonata e quindi ci siamo messi semplicemente a disposizione di Roma Capitale per levarla dall'imbarazzo di avere quella piazza vuota. A quel punto abbiamo protocollato una nuova richiesta.
Io lo posso dire, posso dirlo io, Valerio, che non sto dentro l'organico, quindi diciamo da esterno lo posso dire. Era una cosiddetta, dicono in termine tecnico in inglese, una win-win situation per loro, no? Cioè, li hanno messi in forchetta, come si direbbe invece in Italia, cioè nel senso una situazione nella quale se loro avessero detto no, avrebbero fatto la figura di quelli che pure con la piazza vuota rinunciano ad avere una bella manifestazione in piazza per questioni di principio, e avendo detto sì, di fatto hanno decretato la sconfitta di quella che era stata la linea fino a questo momento. Io l'ho detta, poi dopo
io posso solo dire che siamo molto felici e orgogliosi che l'amministrazione comunale abbia accettato la stessa offerta che le avevamo fatto a febbraio, abbia riconosciuto l'importanza per la città del nostro progetto. Quindi dal 2 luglio
sì,
il Cinema America torna in piazza San Cosimato con la sua arena estiva, che non è un'arena perché è un nuovo modo di vivere le piazze, di costruire relazioni, di stare a Trastevere e costruire soprattutto una fruizione sana dei rioni storici della nostra città. Perché poi quello che va detto è che non è che non c'è l'arena, allora la piazza è un posto dove si può vivere, star sereni, i residenti sono felici e pagati e possono dormire tutta la notte. È uno dei luoghi della movida della città in cui se non c'è l'arena c'è semplicemente una forma di degrado che, per quanto possa essere parte ormai della nostra città e dei rioni storici, è comunque qualcosa di insano, mentre l'arena porta pure un indotto sano tramite la cultura e il controllo endogeno del territorio. Noi ragazzi pulivamo la piazza insieme ai residenti e quindi si ha la possibilità di valorizzare e di rendere inclusivo un luogo senza renderlo esclusivo come in altre manifestazioni dove magari c'è il biglietto giustamente o magari l'evento non è aperto e pubblico come il nostro, mentre lì c'è semplicemente una valorizzazione del suolo pubblico. Siamo felici che Bergamo abbia voluto rivenirci incontro, abbiamo aperto un dialogo, siamo disponibili con Roma Capitale per il prossimo anno di esportare il nostro progetto, come in totale autonomia abbiamo già fatto con Ostia e Tor Sapienza quest'anno.
Sì.
Certo, se vorrà rifare il bando il prossimo anno, mi auspico che almeno prima abbia composto un'associazione per poter partecipare e vincere.
Ok, allora lunedì 2 luglio Viaggio in Italia di Roberto Rossellini sarà
allora,
il primo film?
In teoria sì, ma stiamo lavorando su un'apertura. Abbiamo chiesto a Boris di fare lo spogliarello tipo Sabrina Ferini,
beh,
in piazza
ma sarò Ischia,
ma ha detto che sarà Ischia. Quindi
lo farà Ischia?
Lo farò Ischia e lo manderemo in diretta.
Allora, ricordiamo a tutti sì, che sì, domani a Ostia c'è Claudio Amendola che presenta il permesso 48 ore fuori.
Che noi abbiamo presentato qua,
abbiamo presentato qua. Sarà un caso?
Io
non credo.
C'è anche naturalmente Claudio che si spoglia come la Ferini nudo, e Boris,
certo, completamente
mentre domenica al casale
anche in onore dello scudo del prossimo
certo,
anno.
Eccolo là. Esatto. Eccolo e là. Poi domenica al casale della Cervelletta torna Matteo Garrone per presentare Estate Romana e verrà proiettato un corto documentario realizzato da Matteo e dal padre prima, un inedito extra che avevano loro montato rispetto a un altro lavoro del padre sull'Estate Romana di Renato Nicolini, e quindi faremo anche un viaggio in quella che poi era l'Estate Romana, perché poi quello che è dispiaciuto più in questa storia è che questo progetto di Nicolini sia stato in qualche modo utilizzato per imbrigliare in un meccanismo burocratico la nostra esperienza, quando Nicolini racconta che l'Estate Romana nasce come meccanismo per valorizzare e mettere insieme in risalto tutte quelle esperienze spontanee, in particolare anche delle avanguardie teatrali che vivevano nella città. Quindi noi andremo anche un po' a far vedere che cos'era Castel Porziano, cos'era la battaglia di Castel Porziano, i poeti a Castel Porziano, delle esperienze vive, libere, autonome, in cui non erano il problema le regole, ma il problema era semplicemente portare le persone a vivere i luoghi, perché erano gli anni in cui ci si sparava e si voleva stare insieme
certo,
nelle piazze.
Senti,
quello di Garrone ormai sì, è stalking, perché ricordiamolo che è la terza serata.
È andato in fissa, Garrone.
Beh,
è stato in fissa.
Garrone tutta l'estate. Cioè, sì. Allora, dunque, ma io sono completamente rincoglionito, perché prima ho detto domani venerdì 22, è oggi venerdì 22, quindi questa sera saremo chiaramente nel giardino di Monk per Vini e Vinili. Grazie grazie per chi me l'ha segnalato, grazie a chi me l'ha segnalato. E poi qualcuno scriveva: no dai, aspettavo Tarantino in lingua originale a Ostia, cinema gratis, rompono pure il cazzo.
No, ma c'ha veramente ragione. Cioè, nel senso, la gente arriva, si lamenta che inizia in ritardo. L'altro giorno, allora, c'era sta scena, Silvio Orlando che parla, che fa le domande, una dalla prima fila: oh, voglio vedere film, ma signora mia, è gratis, c'hai l'ospite che parla gratis, stai seduta su una sedia, fra un po' ogni tanto ti offrimo pure la birra, con calma, vivete ve la
mi immagino la signora che era andata lì per vedersi un film, no?
Ma lo fanno,
gli dava fastidio uno che parlava, dice: ma questo qui è il protagonista del film, no, ma io voglio vedere il film.
A me mi è successa una cosa del genere, e l'ospite, in maniera, non dirò chi è l'ospite, però in maniera totalmente fredda e perfetta nei tempi comici, fa: non c'è problema, è uscito in DVD, torni a casa se lo veda.
No, ma bello, hai perfettamente ragione. Comunque vi ricordo che il 10 luglio a Piazza San Cosimato ci sarà Gigi Proietti per presentare Febbre da Cavallo.
Stavolta veramente, però,
l'evento dell'estate. Stavolta veramente, ricordiamo, c'è stato un avvenimento in cui uno dei ragazzi del Cinema America si sbagliò in occasione della proiezione della Tosca, annunciò una presenza di Gigi Proietti che non c'era invece.
Ah, vabbè, ok, vabbè, insomma,
e lui
questa volta è vero invece. 10 luglio e poi avremo modo di riparlarne ancora. Black Label Society, questa è A Love Unreal. Black Label Society con Love Unreal. Emilio Pappagallo con voi alle 9.01. Dobbiamo andare alla pubblicità. Prima però salutiamo Valerio Carocci che ci lascia, anche perché adesso tra poco avremo un altro ospite, caro Boris. Intanto sto guardando il miracolo, grazie per il consiglio. Cosa ne pensi invece di Sense8? Ci scrive Giuseppe.
Secondo me è un filo sopravvalutato, però è interessante, è figo come esperimento, però è quel classico fenomeno che diventa molto più grande, come 30 Reason, diventa molto più grande di quello che realmente è. O anche se vuoi La Casa di Carta, che io sono un appassionato, ma a livello di scrittura non stiamo parlando di questo, di questa serie incredibile. Cioè, è il problema, secondo me, del trend topic in Twitter. Cioè, quando diventano trend topic, poi perdi un po' il senso della bellezza della cosa,
perché prendono un aspetto di viralità che poi va al di là.
Diventi
di
pure ipercritico, perché poi diventano trend topic e ti senti in dovere di dire: guardate, sì, mi piace, però non è così bello. Mentre, che ne so, dei chips non dicevi: mi piace, ma non è così bello. Faceva schifo dei chips, però poi io me li vedevo tutti i giorni.
Va bene.
Due messaggi belli.
Adesso li leggiamo. Sì, mia nonna faceva radio a Napoli, l'avevo rimosso. Grazie, me l'avete ricordato. Diavolo Biondo è stato per anni scritto sui muri di Villa Panfili. Non ho mai capito a cosa si riferisce. Oggi la risposta. Vedi, sentiamo qualche nota audio anche.
Non c'entra niente, però io vi considero comunque parte integrante della mia vita, della giornata. E quindi condivido con Radio Rock le mie emozioni, tanto triste, mi rode tanto.
Perché?
Perché ieri c'è stata una discussione, una faida totale tra terapeutisti e
ancora questa storia?
Tonda magari, forse.
Va bene, va bene. Ha avuto una faida con qualcuno, non lo so. Vabbè, so come te va? Sto caldo poi.
Ricordo con mia madre, sono cresciuto Radio Nostalgie con Luca Casciani che bestemmiava Ghizzing un giorno sì.
Però Luca c'è ancora, però, Non è che non sappia, ho 50 anni.
Capito, cioè, ogni volta che accendeva c'è stava sempre lui, ma ci abitava dentro quella radio, era casa sua.
Grandissimo Luca Casciani. Ora si chiama RTR 99 quella radio, ed è una radio
anche più pazzo di prima.
Che fu più pazzo di prima, però è un personaggio. Allora, San Paoli è uguale a Bob Hoskin.
Vabbè, ma anche Agassi, scusa, San Paoli è proprio Agassi, se volete. La Agassi attuale, non la Agassi.
Forse è più Andrea Agassi che.
Oh, hai visto che sto imparando, maestro.
Cinema America in Piazza San Cosimato, siete proprio forti ragazzi, complimenti, continuate così contro tutto e tutti.
Bene,
grande Radio Rock.
Daniele, buongiorno, si è fomentato. Ciao.
Però posso dire che invece la bravura di Valerio e dei ragazzi del Cinema America non è quello di andare contro tutto e tutti, ma di andare contro tutto e tutti e poi portarli dalla propria parte. Cioè, esattamente il contrario, non sono i combattenti che vanno
il
a demolire,
al contrario.
Cioè, loro abbattono muri per costruire ponti.
Senti, grazie, bella questa, abbattono muri per costruire ponti. Adesso me la tatuo sull'avambraccio, me lo permetti?
Sì, questa tra l'altro è anche la citazione del prossimo.
L'hai fatto apposta. Hai fatto un ponte anche te, diciamo così. Boris e Amendola nudi, lubrificanti e fazzoletti per tutti. Ci scrive
domani al porto turistico di Roma alle 21:15.
Valerio, questo grande evento. Scusate, ma che è successo a Castel Porziano?
Ragazzi miei, però scusatemi, cioè nel però senso scusa. No, questa domanda non la potete fare.
No, questa domanda
l'estate
no.
Romana nasce con gli eventi Nicolini, Castel Porziano, il Festival dei Poeti, la battaglia, scrolla il palco.
Come fanno questi ignoranti?
No, vabbè, ma non è ignoranza.
Si è distratto un attimo, dai.
Torniamo a Castel Castel Porziano, ripartiamo da Castel Porziano, ma ce n'è un altro che ancora.
Ma facciamo un gioco di
qualcuno
ruolo.
Qualcuno dice: ma che è sta musica in bianco e nero, mezza americana? Almeno mettere i sottotitoli, dico io. Siete una massa di datati.
Ha perfettamente ragione.
Ma sai che mi hanno detto anche questo? Mettendo musica anni 70, rock, grande rock anni 70, qualcuno mi ha detto: oh, ma sta roba, rotter cazzo, basta. Mettici qualcosa di. Sì, c'è Michela che sta in fissa che dobbiamo occupare il Puccini. Michela, lo occuperemo.
Michela, se vuoi un appuntamento con Emilio, non c'è bisogno di occupare il Puccini. Sì. So che nelle
occupazioni
c'è ancora la promiscuità dagli anni 60. Questa cosa è rimasta all'interno delle occupazioni.
Però vuoi mettere.
Però guarda.
Però vuoi mettere l'orgasmo mentre hai occupato dentro la sede occupata del Puccini, Michela.
Ma non ti preoccupare
io...
che anche in Radio Rock Emilio è nudo mentre parla la radio.
Questo è ovvio, lo sanno tutti. San Paolo è uguale all'assessore di Zelig, dice qualcun altro. Poi sentiamo ancora.
C'è la nonna di un amico mio che c'aveva Radio Chenoir.
Eh sì, Sabino, l'abbiamo citato prima.
Le dediche.
Le dediche in Diavelle facevano in tanti.
Sabino era proprio la nonna dell'amico.
Sapere se quest'altro anno le iniziative di Cervelletta e Ostia, soprattutto Cervelletta per quanto mi riguarda, che c'è a Briucino, verranno continuate.
Tu ti sei già proiettato all'anno prossimo.
Ma no, ma c'ha ragione. Grazie. Però temo che questi vorranno fare pure un bando su Cervelletta. Mo che è stata scoperta Cervelletta, loro vorranno fare il bando
dappertutto
su Cervelletta. Quindi aspettiamo di sapere quali siano le sorti di questa città. Ripeto, intanto vi aspettiamo fino all'8 settembre.
Poi i bandi non è che voglio dire sono sempre sinonimo di grande trasparenza e sicurezza. Vedi Villada, il casino che sta succedendo a Villada, con Villada sospesa,
ricordiamo
eccetera,
una cosa
eccetera,
politica insomma. Molto importante. Mafia Capitale nasce nelle maglie dei bandi. Buzzi e Carminati gestivano tutto sui bandi. Non è che questi bandi sono la Bibbia per salvarci dal mondo.
Anche
l'ANAC fa un ottimo lavoro a controllarli e da quando esiste controlla i bandi, ma Mafia Capitale nasce nelle maglie dei bandi, quindi sta diatriba legalitaria dei 5 Stelle.
No, intanto Valerio, intanto Valerio, Michela ha detto sì, s'ammucchiamo nel Puccini, dai, quindi però quando meno te l'aspetti.
Abbiamo
Valerio.
Capito qual era l'obiettivo.
Quando meno te l'aspetti. Va bene, ci fermiamo un attimo, Valerio, grazie,
ciao a tutti,
settimana prossima.
Ciao.
Ciao, torniamo fra pochissimo. Ghost, bella scoperta, con anche questo inserto quasi operistico e con i violini del nostro Davide Rossi, talento italianissimo. Tra l'altro Davide Rossi, torinese anche lui, che ha lavorato con le più grandi band di Torino, con i Mau Mau, ha lavorato con Subsonica, con tanti altri, quindi vedi che si intreccia un po' tutto in questi giorni, che il nostro ospite è di Torino. Tu sei di vicino Torino, Marco, intanto buongiorno a Marco Ponti.
Ciao a tutti, ciao.
Sei di vicino Torino, no?
Dal Susino.
Ah, quindi insomma vedi che è tutto. Poi tra l'altro giorni fa abbiamo avuto ospite Cristian Tipaldi, che ha fatto un bel progetto musicale, si chiama Soundtracks, che è il fotografo ufficiale di Vasco, e Marco ha scelto fra i vari pezzi che ci ha proposto questa mattina, tra l'altro della roba incredibile, poi ascolterete musicalmente parlando, davvero un'ottima playlist, un'ottima selezione. E tu però hai anche diretto un videoclip di Vasco Rossi, se non sbaglio.
Sì, qualche anno fa ho diretto Il mondo che vorrei.
Ecco, quindi insomma, vedi, a proposito di coincidenze, di cose che tornano, e quindi Marco Ponti, regista tra gli altri anche di Santa Maradona, che però oggi ci parla di Una vita spericolata, che è uscito nelle sale ieri. Perfetto, Boris, io do la parola a te, poi leggiamo qualche messaggio se vuoi, però io vorrei far ascoltare un bel po' della musica che ci ha portato Marco, perché è veramente una bella selezione, quindi dobbiamo essere bravi a calibrare il voler parlare del film ovviamente e anche voler ascoltare la musica che ci ha portato Marco Ponti.
Beh, a questo punto facciamo subito diciamo una domanda musicale, poi parleremo del film, di che tipo di film è, però ci siamo fatti una chiacchierata un paio di giorni fa e tu mi hai raccontato che in qualche modo la genesi del titolo nasce un po' da una cosa che ti ha detto Vasco.
Sì, il bello di quando poi lavori con un artista mentre fai un video, che quindi hai tanto tempo poi da passare con lui, e se sei come me che subito ti viene la deriva super nerd e passi il tempo a chiedere aneddoti o storie, perché, e lui mi aveva raccontato di quando stava scrivendo Una vita spericolata, e che voleva scrivere una canzone d'amore dedicata a una sua amica che si chiamava Licia. E quindi doveva essere Io voglio amare Licia innamorata, qualcosa di quel tipo, non credo di ricordare correttamente, però si rendeva poi bene conto che non andava, non era un gran testo.
Non l'avremmo cantata tutti.
E allora ha detto no, tolgo Licia, voglio mettere Vita.
Sì.
E quindi dice Vita, allora dunque voglio una vita. E poi si è chiesto: ma se io voglio una vita, come la voglio? E lì ha detto: e la voglio spericolata, come minimo.
Come minimo è bellissimo.
E come minimo mi ha fulminato, me la sono portata nel cuore. Ho detto: allora facciamo anche un film come minimo spericolato.
Sì, io ho detto tra l'altro appunto della tua scelta musicale su Vasco, del fatto che hai diretto un videoclip. Effettivamente la cosa più ovvia era dire anche appunto che il titolo del tuo film è appunto Una vita spericolata, quindi riprende anche un po' il pezzo di Vasco, che era appunto però Vita spericolata senza, sì, senza una iniziale. Quindi insomma il collegamento musicale più immediato anche fa capire un po' come alle volte certe cose artistiche dietro le quali uno pensa, anche la critica, no, a delle scelte chissà particolarmente elaborate, originali, poi nascono anche quasi per caso, no, alle volte. E sì, mi rivolgo anche, sì, al vostro lavoro, a chi fa regia, ma soggetti, sceneggiature cinematografiche.
Se tu pensa che quando io ho fatto il mio primo film, quindi con la difficoltà del primo film, è quando io ho detto: no, questo film si chiama Santa Maradona, che veniva da una canzone di Mano Negra,
sì,
e tutti mi hanno guardato e mi hanno detto: ma sei scemo, cioè, ma come puoi immaginare di fare un film con un titolo così che respingerà chiunque, perché sembra un film sul calcio, poi Maradona in quel periodo lì era ancora visto come l'eroe del male,
sì,
cosa brutta, eh?
Sì.
E però dice: no,
cosa totalmente ingiusta.
Che cavolo.
Va bene, Boris.
Senti, a proposito del cinema spericolato, no? Io ho amato molto Una vita spericolata. Se lo volessimo raccontare in maniera proprio in due parole, potremmo dire Telmo e Luigi, nel senso che sono due ragazzi che hanno gli va stretta la vita che hanno, che si capisce che hanno qualcosa dentro ma che in qualche modo è sopita, e per un caso gli esplode una vita spericolata tra le mani e loro la affrontano con un lungo on the road, un lungo inseguimento. Poi incontreranno anche una giovanissima diva già in declino, che è Matilda De Angelis. Però non raccontiamo più di tanto la trama. Però è la voglia di, secondo me, essere te stesso. Nel senso che, scherzando, dicevamo che è un po' il sequel ideale di Santa Maradona. Non, sì, perché ci abbia niente a che vedere con Santa Maradona, ma perché in qualche modo viene ispirato da una frase nel finale di Santa Maradona. O sbaglio?
Nel finale di Santa Maradona, quando Libero De Rienzo e Stefano Corsi litigano, a un certo punto Libero gli dice: ma beh, non ti va a vivere così, non fare... No, dato che non facciamo niente, siamo sempre sul divano, siamo bloccati in questa camera, cosa vorresti? Un inseguimento di macchine? Vorresti Bruce Willis? E saresti più felice? E loro ho detto: mettiamoli in una situazione di questo tipo qui, dei personaggi quindi sfigati, non adatti, cioè quello che succederebbe a me. E ho detto: se io mi trovassi in una situazione di quel tipo, ma io come minimo, come dicevamo prima, farei tutti gli sbagli possibili e immaginabili. Quando vedi nei film che arriva Dwayne Johnson che fa il salto da un palazzo all'altro, ce la fa. Io cadrei subito, mi faccio male al ginocchio e tutto il film è su di me che ho male al ginocchio. Quindi volevo vedere un film dove li mettevo sotto pressione e mille avventure, però sempre dal punto di vista dei non adatti.
Anche Tom Cruise si è fatto male, sì, quando ha fatto il salto. La cosa più straordinaria è che si è fatto male e ha continuato a fare la scena e ha detto, e poi dopo il regista credo gli abbia detto: ma tu sei pazzo, perché hai continuato? E le ho detto: perché così
sapevo che non sarebbe mai venuta meglio di così, più realistica di così, perché
non l'avrei potuta rifare, soprattutto,
cioè, vedi,
bella
differenza.
Forza di volontà,
sì, ti è costato un mese di convalescenza in più, perché chiaramente la frattura si è scomposta poi,
certo,
però che capisci poi l'amore che si ha, no, uno pensa a Tom Cruise come il divo e invece c'è un amore per il proprio lavoro, secondo me, in quella scelta totalmente folle, che io trovo.
Senti,
trovo
Boris, prima di passare di cominciare con la playlist di Marco, ti leggo un paio di messaggi così al volo. Marco che scrive, un altro Marco, il nostro ascoltatore, non sei tu, che scrive: grazie per Santa Maradona. Poi abbiamo Gwen che scrive: Santa Maradona, ovvero anni di citazioni con le mie amiche, che ancora usiamo. Quindi ti manda un cuore.
Io dico anni, perché io poi invece cito sempre Marrakesh Express.
Sì.
Erano anni.
Esatto, esattamente. Senti,
però Santa Maradona è vero che è uno degli ultimi, almeno per la mia generazione, sì, è uno degli ultimi film di quelli che citi ai falò, sì, quando mezzo ubriaco comincia a rifarti le battute tipo Verdone, no? E quella è una cosa bella. Posso fare solo una domanda prima della...
La fai dopo la canzone, perché voglio mettere tanta musica di Marco, e non sapendo dove scegliere io vado proprio in ordine e partirei proprio con questo meraviglioso David Bowie di Ziggy Stardust. C'è un motivo particolare per cui l'ha scelto, solo perché tra
perché tutta la mia adolescenza.
Bene,
tutta.
Mi sembra abbastanza. Luna con Bonnie and Clyde. Allora Marco, raccontaci di questa scelta a questo punto, è molto particolare.
Fighissima, possiamo
sì,
dirlo.
Sì, assolutamente.
Beh, questo è, vabbè, a me piace molto ascoltare Serge Gainsbourg, perché comunque quando lo ascolti ti rendi conto di quanto poi lui è stato influente nella musica in generale, nella musica francese. Mi viene in mente che una volta lui aveva raccontato che era andato in Giamaica a registrare un disco,
sì.
E lì tutti i musicisti giamaicani non lo consideravano, lo scagavano proprio dicendo vabbè, ma chi è sto qua, sto sfigato francese. E lui ha detto no, vabbè, sono Gainsbourg. E loro fanno chi se ne frega. E loro dicono: noi conosciamo solo due cose della musica francese, la marsigliese e Je t'aime non plus. Lui fa, una delle due l'ho fatta io. E dice, da quel giorno l'hanno trattato bene.
Che meraviglia, questo è un altro film.
Però pensa che figo se tu non ti conoscono, ti dicono due cose del tuo paese e una delle due l'hai fatta te. Cioè, pensa che soddisfazione che puoi avere, no? Poi quando dici, ma veramente, guarda, allora una delle due è mia.
Io devo dire che sto pensando a Gainsbourg in Giamaica, è già di suo, è una cosa meravigliosa.
Sì, non è male.
Senti, a proposito del film, Una vita spericolata, una delle curiosità che ho. Tu sapevi del rapporto d'amicizia che lega molto profondamente Lorenzo Guglielmi e Eugenio Fantastichini, che sono i due protagonisti? Nel senso, ti ha aiutato nella scelta, perché quello è comunque un doppio ruolo che funziona solo se c'è una grande alchimia, ed effettivamente c'è.
Beh, no, sapevo che avevano convissuto e dunque erano stati roommates, e dunque sicuramente c'era una facilità. Non è stato quello il motivo della scelta, ma ovviamente, come sappiamo, Eugenio è arrivato quando siamo stati costretti a interrompere il film per la vicenda di Domenico Diele,
sì.
E dunque abbiamo dovuto trovare un attore.
Ma lui aveva già cominciato, Domenico,
una settimana, mi pare, no?
Sì, era alla fine della prima settimana, avevamo girato 3 giorni con lui.
Sì.
E quando è arrivata questa notizia, che tra l'altro quando è arrivata onestamente noi non capivamo, perché la prima notizia è stata il protagonista ha avuto un incidente, e poi dopo, mano a mano, con le ore, arrivavano, e poi arrivavano dai TG, allora dicevi ma l'ho capita, non l'ho capita, e così. Nel frattempo, dato che la macchina cinema o la fermi e allora mandi tutti a casa, o ti pigli la responsabilità di andare avanti e di salvare il film, salvare le persone.
E quindi tu cosa hai fatto in quel momento? Tra l'altro è un episodio particolare, insomma, perché...
Allora, la prima cosa che ho fatto è prendi i sentimenti umani e li metti un attimo da parte,
certo.
E fai il regista.
Certo.
E
anche perché là, diciamolo, perché sennò sembra che uno lo faccia solo per il proprio film. Là parliamo di una macchina che coinvolge 60-70 persone che lavorano.
Sì, scusa Boris, magari non tutti hanno seguito la vicenda, sennò stiamo parlando di una cosa che magari alcuni non capiscono. Tra l'altro Domenico Diele era stato 20 giorni prima, credo, qualcosa del genere, meno di un mese prima, qui da noi ospite in studio, scelto appunto come protagonista del tuo film. Ha avuto una vicenda, insomma, che di cronaca abbastanza forte, nel senso che lui è stato arrestato dalla polizia stradale dopo un incidente per aver causato la morte di una donna. Ha confessato di essere dipendente dall'eroina e la patente gli era stata già sospesa.
Guidava senza patente
sotto effetto eroina, anche se lui poi ha sempre dichiarato che l'incidente è stato causato da una sua distrazione, perché era il cellulare. Insomma, sono sommate varie cose abbastanza gravi e pesanti. Carcere, poi custodia cautelare. Il processo di primo grado si è concluso qualche giorno fa con la condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione. Verosimilmente, insomma, sarà un lungo stop per la sua carriera, se non addirittura la fine. Quindi tu ti sei trovato, Marco, a gestire questa situazione a pochi giorni dall'inizio delle riprese.
Sì, non è che appunto la macchina del cinema deve andare avanti a ogni costo in maniera ottusa, non è stato quello il motivo. Eravamo sì tanti, ma proprio tanti. E il film deve andare avanti, appunto, come responsabilità per il gruppo.
Certo.
Chi ci ha creduto, chi ha investito, chi comunque era molto dentro questo film qua, gli altri attori. E a quel punto hai due opzioni: o fai il film mantenendo la fedeltà all'idea originaria, o lo fermi. E allora ho detto, l'unico che può esserci è Eugenio Franceschini, perché mi piace, ci ho già lavorato, siamo amici. L'ho chiamato, gli ho detto: Eugenio, tu sai cosa è successo, ho bisogno di te. E lui ha detto sì, non mi stare a spiegare niente, Marco, io per te ci sono sempre. Era a Verona, stava facendo uno spettacolo teatrale. Il giorno dopo è sceso dal palcoscenico, è salito su una macchina, è partito, è andato in Puglia ed è entrato nel film. E proprio questa cosa qui, di salvarci, e lui ha portato una tale energia, una tale voglia a, di fare bene, che dici, se questo punto qui poi non mi impegno, allora veramente siamo tutti dei deficienti.
Certo.
E quindi ci siamo impegnati al 100% in più.
Peraltro la cosa incredibile, se vogliamo, adesso uso io il cinismo da critico, però la cosa incredibile è che sembra quello più dentro il film, cioè paradossalmente sembra quello più a suo agio, e in effetti arriva che non ha fatto la preparazione, non ha fatto i sopralluoghi, non conosce nulla fisicamente di
quello
che vedrà.
Però quello forse ti può dare una motivazione in più, no, paradossalmente, non lo so, è il fatto di essere arrivato e di avere quindi una responsabilità importante.
È come la Danimarca negli europei del 92. Sì. Che li ripescano, erano tutti in vacanza e vincono.
Sì,
ecco,
sì.
Forse arrivare così con il grande senso di opportunità, di responsabilità e di voglia di fare bene. Senti, a volte il destino è quello.
Io vorrei, prima di continuare, ascoltare un'altra canzone, Rammstein.
Eccoli.
Perché? Con Engel, perché?
Ma i Rammstein, quando li ascolti, non puoi che essere stupefatto da questa enorme potenza che hanno di musica proprio. Poi mi piace l'idea che metal in tedesco comunque funzioni.
Sì.
E ti viene da cantarli, ti viene da studiare il tedesco.
Sì, è vero, è vero.
E li vedi dal vivo, non li ho mai visti dal vivo, ma quando vedi i film dal vivo è incredibile lo spettacolo.
Beh,
sì, mi divertono.
Con quella lingua forse solo il metal può riuscire, perché solo adesso con tutto il rispetto per Falco che
sì,
ci ha lasciato 20 anni fa, in effetti il pop o la disco era più complicata.
Cioè, la canzone che si chiama proprio Rammstein, dei Rammstein, che fa da sottofondo a un film di Lynch, se non sbaglio è Strade Perdute,
sì,
dovrebbe
sì,
essere, ed è una scena veramente pazzesca. Comunque,
tanto utilizzati al cinema, no? Cioè, la stessa Duast, Matrix, insomma.
No, certo. Va bene, ascoltiamo Engel, quindi Rammstein, scelti da Marco Ponti, che è qui quest'oggi per presentarci, per parlarci di Una vita spericolata, e poi però ha promesso che tornerà a fare il DJ qui a Radio Rock, appena potrà. Rammstein con Engel, scelta dal nostro Marco Ponti. Io vi ricordo Parterre, Farnesina Social Garden, il nuovo giardino culturale nel cuore della Farnesina, pronto ad animare le serate dell'estate romana tutti i giorni, dall'aperitivo fino a tarda notte, dal 14 giugno sino al 5 agosto, organizzato da Art2O in collaborazione con Alcazar Live, in collaborazione quindi anche con Lab della Regione Lazio, Officina delle Arti per Paolo Pasolini, Lazio Disu e Spaghetti Unplugged, e offre una programmazione a 360 gradi tra musica, teatro, cinema, immersi in 3000 metri quadri di verde tra lo Stadio Olimpico e la Farnesina. 7 giorni su 7 di concerti, cinema all'aperto, teatro, food truck, beer garden, mixology bar, yoga, attività per bambini e tanto relax immersi nella natura. Quindi Parterre, Farnesina Social Garden, dal 14 giugno al 5 agosto, dalle 18 sino a tarda notte. E adesso vi regaliamo un biglietto per Flowing Chords with Aini and Shorty, lunedì 25 giugno. L'ingresso è di 8 euro, ma ai più veloci tra di voi a mandare un messaggio con nome, cognome, la parola Chords, vince, che si scrive CHORDS, vinceranno un ingresso gratuito per la serata. Un sms o telegram al 3899 106 600. Erano già mezzi partiti gli Iron Maiden, che sono la prossima scelta di Marco, li ascolteremo fra pochissimo. Gli stavo raccontando del concerto a Firenze Rocks, che è stato spettacolare, con un Bruce Dickinson in grandissima forma, e insomma stavamo chiacchierando di musica, ed è bello trovare uno, avere un ospite, Boris, che oltre a un grandissimo artista, un grande regista, è anche un appassionato di musica a 360 gradi, sì, mi pare di capire, Marco, cioè senza generi, proprio senza barriere.
Sì, dai cantautori italiani a appunto il metal, ma appunto come dicevo, ti dicevo prima, ma a volte mi piace molto, mentre scrivo, ascoltare l'opera, la classica. E in macchina i miei amici sono sempre delusi perché metto il canale della filodiffusione 5
sì,
e si annoiano e si addormentano.
Sì, no, è vero, quello lo faccio, ogni tanto lo faccio anch'io, il 100.3, insomma, qui da Montemare della Rai, che insomma manda sempre dell'ottima musica, volume molto basso, bisogna alzarlo sempre perché hanno un volume bassissimo.
Sì, bisogna pomparla un po',
sì sì. Boris, torniamo a Una vita spericolata.
Sì, la scelta di Matilda, visto che abbiamo parlato dei due attori, la scelta di Matilda è una scelta particolare, perché Matilda è forse l'unica attrice italiana a cui danno solo ruoli strani da donna, no? La pilota, la web, quella che fa appunto le camme erotiche, sì, e sì. Qui insomma, no, è quasi più maschio degli altri due, che hanno una sensibilità femminile un po' appunto come i due personaggi maschili hanno spesso.
Matilda De Angelis veramente ha dentro di sé proprio il DNA della grande stella. Lei può fare qualunque cosa, lei potrebbe fare l'astronauta, in un film d'avventura americano, lei può essere la principessa, è incredibile. In questo film qui mi piaceva molto l'idea di prendere un'attrice giovane e farla diventare una vecchia star. Lei era famosa da teenager nel film e si è rovinata ed è entrata in questo mostruoso tritacarne dove alle volte le attrici si trovano invischiate, come sappiamo bene, no? E di scendere a compromessi, subire, e lei ha subito tutto e la sua forza in questo film è di uscirne. Mi viene in mente una frase che mi aveva detto una volta Rocco Siffredi,
sì?
sul cinema. Fantastico. Italiano.
Siamo passati dalla frase che gli ha detto Vasco Rossi alla frase che gli ha detto Rocco Siffredi.
Sì, beccatevi, sì. Questa, che bellissima.
Per questo lo amo.
E mi aveva detto: certo che voi del cinema siete strani, perché le attrici devono fare sesso per ottenere la parte. Dice: da noi, che siamo seri, prima devi ottenere la parte e solo dopo che hai ottenuto la parte si tromba.
Bellissima, è bellissima. Fantastica. Giusto, peraltro.
Senti, ti posso chiedere che cos'è il cinema per te? Perché è una cosa che mi ha colpito è che diciamo che tu hai fatto vari tipi di film, no?
Sì.
Ci sono stati gli ultimi che hai fatto che facevano parte di un progetto abbastanza chiaro e quando ti sei riapriato, tra virgolette, del tuo cinema, al di là di progetti, insomma, hai deciso di fare qualcosa che era completamente diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, come Una vita spericolata, no? Che è un po' un action, è quasi un college movie, visto il tipo di persone coinvolte. In qualcosa mi ha ricordato I figli delle stelle di Lucio Pellegrini, no? Nel cialtronismo dei personaggi. E anche la tua carriera è particolare, perché poi c'è stato un buco, no? Non hai fatto regie per tanti anni.
Ho fatto 4 figli.
Ah, questo però mi sembra un ottimo motivo.
Sì. È difficile fare i film mentre ti dedichi alla procreazione compulsiva.
Questo è bello, perché di solito è una scusa che usano le donne. Invece tu ti sei preso la paternità.
Assolutamente.
Assolutamente. E però com'è stato anche tornarci poi alla regia? Perché tu hai vissuto un successo incredibile, poi appunto 4 figli, evviva, e quello è un successo ancora maggiore. E poi sei tornato in un cinema che era cambiato completamente, perché poi la crisi, ma anche l'immaginario, erano completamente cambiati, come se fossero due carriere.
Sì, la verità è che non è per niente facile, perché la normalità è tentare di essere sempre sempre sul pezzo e fare sempre quello che ti tiene in movimento, e ci sono quelli che sono bravi a fare questa cosa qua. Io evidentemente non sono così bravo a stare dentro quei binari, e quindi ho seguito un mio ritmo.
Ecco, avvicinati un pochino più, sì, esatto, così.
Ho seguito un mio ritmo, che non è necessariamente il ritmo giusto, però era il mio. E questo ritmo qui mi ha portato appunto a fare anche dei film dove affrontavo il tema della famiglia, e poi a un certo punto di dire: fai un film dove metti le cose che ti piacciono, dove metti il cinema che ti piace, dove metti l'amore per quel cinema lì, anche in maniera sgangherata, se vogliamo. Che mi chiedi che cos'è per me il cinema. Il cinema è un posto dove io vado, veramente vado, mi siedo, sto al buio, e a me i film piacciono tutti, perché sì, li vedo al cinema. Quando sono al cinema è difficilissimo che io esca e dico: non mi è piaciuto. In TV, beh, è diverso.
Io devo dire che sto rivalutando il fatto di essere eterosessuale. mentre ascolto Marco.
Senti, mandiamo una canzone. Arrivano gli Iron Maiden, le avevamo promessi, ne avevamo un po' anche parlato. Flight of Icarus. Perché? Se c'è un motivo
perché
particolare.
Perché ti invidio che sei andato a vederli.
Fantastico. Grande esperienza. Io penso l'avevo visto negli anni 90 quando c'era Blaze Bailey alla voce, che poverino l'hanno messo in mezzo. E invece Bruce Dickinson è un talento straordinario, e poi fa tante cose, appunto insegna scherma, scrive libri, pilota d'aereo, insomma.
Il cantante che aveva sostituito Dickinson, sì, adesso suona in una tribute band degli Iron Maiden.
Sì, sì, finiscono un po' tutti così, devo dire, quelli che, perché anche, cioè, Paul Di'Anno pure ha fatto il, cioè, diciamo, di solito, insomma, non riesce a reggere, anche perché lui non era proprio il massimo, insomma.
Però voi,
cioè, è stato messo lì.
Non vi fanno rosicare quelli come Bruce Dickinson? Cioè, nel senso,
no, io
non ho nessun talento,
lo
loro
ammiro.
Ne hanno 15, perché?
Lo so,
cioè, dammene uno, no, tu ce n'hai 14,
fa il pilota, guida l'aereo,
capito?
Quando va in tournée, ma
non riesco, cioè, uno non solo, anche non solo riesco. Fare il pilota.
Li voglio troppo bene, non riesco a, cioè, è un'ammirazione sconfinata, quindi Flight of Icarus, Iron Maiden, e poi torniamo con Marco Ponti. Vai fino all'ultima nota, Iron Maiden dall'albissimi anni 80. C'è tra l'altro la nostra playlist già creata, si intitola proprio Marco Ponti su Spotify, per chi volesse riascoltare o insomma dare un'occhiata alla musica che si è perso.
È un onore che concede raramente,
purtroppo,
questo.
Ti devo purtroppo, Marco, dire che per, a causa dei tempi ridotti, posso scegliere soltanto una delle altre tre canzoni che avevamo, okay, in playlist. Cioè Vasco Rossi con Amico Fragile, Samuel con Dove Scappi o Nick Cave Right Red End. Con cosa chiudiamo tra queste tre? Devi scegliere una.
Allora facciamo Nick Cave.
Ok, perfetto.
Che è la sigla di inizio di Peaky Blinders.
Sì, quindi scegliamo Nick Cave. Le altre due poi le ascolteremo magari anche domani, insomma con calma, e comunque sono nella playlist. Un'ultima domanda da parte del nostro Boris Sollazzo a Marco Ponti.
Guarda, faccio un po' un agguato, perché ne abbiamo parlato prima, puoi anche non dirmelo, però sono due domande in una.
Fai un gesto, io
uno,
faccio partire la canzone.
Qual è, simulo appunto, il malore. Qual è, se ti va di raccontarlo, se puoi raccontarlo, il prossimo progetto, e poi qual è la storia che vorresti raccontare, cioè quella che hai proprio nel cassetto e che non stai, a cui non stai lavorando, ma visto che appunto, no, quando hai detto voglio un film spericolato, voglio tornare a raccontare quello che piace a me, anche se è sgangherato, qual è il sogno, cioè qual è la voglia di...
Allora, non è così automatico che sia il prossimo film, perché poi sappiamo tutte le difficoltà, no, che ci sono nel realizzare un progetto. Però in questo momento sto scrivendo due film contemporaneamente. Uno con Giordano Meacci e Francesca Serafini, che hanno scritto Fabrizio De André, Principe Libero e Non essere cattivo, un film strepitoso. E con loro sto scrivendo un'epopea, una storia vera ambientata nel mondo dei deportati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, una storia che non è mai stata raccontata nell'ambito appunto della storia italiana, quindi una luce che non è mai stata accesa su questo milione di italiani che sono stati definiti a loro tempo, e pensate quanto è attuale, sottoumani, un po' meno che umani noi italiani, e quindi in quanto poco meno che umani, trattabili come merce a esaurimento, poi da buttare via, da far lavorare nelle fabbriche finché non morivano. Questa è una storia. La seconda storia, che è anche molto vicina a quello che è proprio il sogno, è un film di fantasmi che sto scrivendo con Walter Fasano, che è stato il montatore di Santa Maradona Andata e Ritorno, ha montato e co-scritto Call Me By Your Name di Luca Guadagnino, è mio amico caro, e con lui stiamo scrivendo questa storia di fantasmi e ragazzini, un po' Goonies se vogliamo, un po', che diventa, sia quest'anno diventa un romanzo che viene pubblicato da Salani, e poi spero, non so quando, un film.
Bene,
hai proprio deciso di fare tutti i generi che in Italia non si fanno. Cioè, questa
sì,
è la.
Effettivamente.
Io sì, ma non so se i produttori hanno deciso di farmeli fare.
Ricordo Una vita spericolata nelle sale già da ieri, quindi lo trovate al cinema e andateci subito, già in questo weekend. Marco Ponti è stato con noi. Tra l'altro c'è.
E non rifate a casa quello che vedete nel film.
Tra l'altro
però.
C'è Matita, no, De Angelis, che mi manda un messaggio e scrive: anche io ci volevo essere. Perché non sei venuta?
Non lo so.
Perché non è venuta? Scusa, la prossima volta, vabbè, anche perché è stata con noi, diciamo, da poco, ma avremmo apprezzato, insomma, che ci...
Tanto, senza nulla togliere a Marco, Matilda, puoi venire quando vuoi. Puoi... Anche se io sono diventato omosessuale dopo la terz'ultima domanda.
Beh, sì,
e
sì,
quindi,
sì,
insomma,
sì,
purtroppo non ho più quell'attrazione verso Matilda che avevo un tempo.
Ma vabbè, erano vecchi tempi.
Tempi,
ma non c'è problema, insomma, d'altra parte qui. Senti, Marco, io ti ringrazio. Ti rinnovo l'invito a tornare, se ti va, e io adesso mi prendo i tuoi contatti,
dai,
se vuoi, e torniamo e facciamo una puntata, cioè torni e facciamo una puntata musicale,
dai,
se ne hai voglia, e ascoltiamo un po' di musica. Chiudiamo con Nick Cave and the Bad Seeds, con Red Right Hand, e poi appunto ascolteremo magari più in là con Barbara le altre tue scelte musicali. Intanto grazie ancora per essere stato con
grazie,
noi.
Grazie mille,
Marco,
bellissimo.
Ponti, grazie a Boris Sollazzo, che li troviamo settimana prossima. Ci sei settimana prossima, Boris? Chissà, forse anticiperemo però, perché 29,
perché 29
che
sì, comunque ci sono in ogni caso.
Bene, perfetto, grazie, ciao.
Ciao.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.